Voci di Storia, episodio 65. Vampiri, fra mito e realtà.
Salve e bentornati a una nuova puntata di Gocce di Storia, il podcast amatoriale di storia. In questa puntata viaggeremo fra Romania, Ungheria, Inghilterra e con qualche incursione qua e là per il globo, ma soprattutto viaggeremo fra realtà e mito, perché parleremo di vampiri, vampirismo e Dracula. Allora, la nostra storia comincia con il parlare di due persone che sono in un qualche modo legate al vampiro e al vampirismo. La prima in maniera un po' laterale, però è una storia estremamente interessante. È quella di una donna, che ha una fama assai triste. E sto parlando di Elizabeth Bathory, una contessa ungherese, che, la tradizione vuole, sia una delle più efferate serial killer della storia. Elizabeth era nata il 7 agosto del 1560 in Ungheria, nell'Ungheria nord-orientale per la precisione. Veniva da una famiglia potente e ricca, i Bathory infatti avevano terre, incarichi, parentele importanti, tutto quello che si poteva volere loro ce lo avevano. Elizabeth crebbe acculturata in maniera consona al suo rango ovviamente. Parlava il latino, il tedesco, il greco e ovviamente l'ungherese, che era la sua lingua madre. Era stata educata in un ambiente estremamente religioso e la sua famiglia deriva dal calvinismo. Elizabeth si dice che da piccola soffrisse di quella che noi oggi chiamiamo epilessia, che allora era... non si conosceva ovviamente che cosa fosse. Aveva delle crisi convulsive e venivano curate con i mezzi dell'epoca, che erano... nell'Ungheria del tempo, per la precisione, del sangue messo sulle labbra del malato. La leggenda vuole che Elizabeth abbia sviluppato la propria ossessione per il sangue proprio qui, quando era ancora piccola. La parola leggenda ricorrerà spesso in questa parte di narrazione e anche i verbi pare, sembra e si dice, perché come ho detto la fama di Elizabeth è parecchio nera, è cupa, ma è una fama avvolta dalla leggenda, appunto. Quello che sappiamo per certo è che all'età di 13 anni Elizabeth viene fidanzata con Ferenc Nagyszdy, di 5 anni più vecchio di lei. Lui apparteneva a una famiglia estremamente potente e il matrimonio era ovviamente combinato. I due si sposarono 2 anni più tardi, quando lei di anni ne aveva 15 e lui di anni ne aveva 22. Ferenc a casa non ci rimase mai tanto, a dire la verità. Lui era impegnato con le guerre contro i turchi. Infatti allora l'Ungheria non era l'entità territoriale che conosciamo oggi, era divisa tra appunto gli ungheresi e i turchi, che combattevano di fatto centimetro per centimetro. Dopo il matrimonio Elizabeth cambiò totalmente, peraltro anche regione, perché andò a vivere al castello di Csákite, vicino al villaggio di Savar, nell'Ungheria sud-occidentale, quindi da tutt'altra parte proprio. Mentre Ferenc era via, Elizabeth aveva il suo bel da fare, nonostante fosse molto giovane. Infatti, i suoi doveri la chiamavano a occuparsi delle proprietà, dei fittavoli, della raccolta delle decime, delle dispute, dei raccolti. Di fatto doveva essere una castellana, una feudataria. Non aveva nessuno che lo facesse al suo posto. Talvolta doveva anche recarsi a Vienna per occuparsi delle proprietà del marito e dei loro interessi. Quando arrivò la guerra, estremamente vicina, perché Savara era abbastanza vicino al fronte, alla linea del conflitto, Elizabeth si occupò, e ci sono dei documenti a testimoniarlo, dei prigionieri che erano stati presi dai turchi, prigionieri locali intendo, e mettendosi in contatto con le autorità nemiche in modo da poterne ottenere il rilascio, spendendosi anche per le mogli di questi prigionieri che senza i mariti si ritrovavano ovviamente senza mezzi di sussistenza. In tutto questo Elizabeth e Ferenc rimasero per lungo tempo senza figli, per circa una decina d'anni. Riguardo a Ferenze non è che ci sia molto da dire, di lui sappiamo pochissimo. E quello che si sa è confuso. Sappiamo che era un uomo d'armi, che era ricco, nobile e poco altro. C'è chi dice che fosse molto pio e religioso, e c'è chi dice che invece fosse sadico quanto sua moglie, e che mentre erano separati si scambiavano lettere in cui si consigliavano, per così dire, i metodi migliori per tenere la servitù in riga grazie alla tortura. Due rappresentazioni abbastanza opposte. Ecco, la verità comunque noi non la sappiamo. Sappiamo però che a un certo punto Erzsébet e Ferenc ebbero 8 figli che nacquero abbastanza ravvicinati, ecco, perché penso che lo span sia di 8-10 anni al massimo, insomma. Il numero di figli è 8, ma è suscettibile di variazioni anche a seconda delle fonti, Diciamo che è il numero più probabile. Poi nel 1604, all'inizio dell'anno, Ferenc muore. Era già da un po' che non si sentiva tanto bene e all'improvviso la sua salute declinò ulteriormente fino appunto a venire a mancare. Era il 4 di gennaio, aveva 48 anni, aveva combattuto praticamente tutta la vita, povero uomo, e così se ne va. E lascia Erzsébet da sola con i figli e una quantità di ricchezze immensa. Lei infatti non solo era ricca di famiglia appunto, ma tutto quello che lui aveva adesso passa a Erzsébet, che appunto è ricchissima. Lui prima di morire però affida tutta la sua famiglia, diciamo, a un magnate ungherese di cui evidentemente si fidava, che si chiama Gyorgy Turzó. Poi, dopo la morte di Ferenc, la vita per Erzsébet continua tranquilla per un po' di anni, fino al 1610, quando il sacro romano imperatore Mattia II incarica proprio Gyorgy di andare a indagare su Erzsébet, perché sì, ci sono voci su di lei, sussurri, mormorii, e così magari è il caso di darci uno sguardo in tutto questo, no? Gyorgy si reca a castello di Csákityi e nel giro di un anno raccoglie 300 testimoni. Tutta questa gente dice che Erzsébet, insieme ad alcuni servitori suoi complici, nel corso degli ultimi 10 o 12 anni, ha ucciso un numero incalcolabile di persone, tutte ragazze per lo più, quasi tutte serve, ma anche alcune fanciulle della piccola nobiltà ungherese. E beh, non è che si può stare fermi davanti a una cosa del genere, no? Subito vengono arrestati i presunti complici di Erzsébet, che sono appunto dei suoi servi, Dorotia, Ilona, Katarina e Janos. Questi vengono torturati e confessano tutto, ovviamente. Dicono che Erzsébet sottoponeva queste poverette, le vittime, alle più terrificanti torture. La tortura delle unghie, quando venivano tolte, cavate. Poi persone lasciate per giorni e giorni, in gabbie troppo strette per sedersi e troppo basse per stare in piedi. Altre che venivano abbandonate al freddo d'inverno nella foresta e che venivano lasciate morire assiderate. Altre ancora che venivano cosparse di miele e lasciate alla mercé degli animali selvatici. E tutte le torture che vi possono venire in mente, a sentire loro, Erzsébet le ha fatte con la loro complicità, ovviamente. Vengono rinvenuti anche dei diari, che attualmente si ritiene siano falsificati, in cui sono annotati 650 nomi di vittime. 650 è un numero che non è mai stato raggiunto da nessun altro serial killer donna, quindi Erzsébet avrebbe questo triste primato. Forti di questi 300 testimoni e anche delle testimonianze dei suoi complici o presunti tali, Erzsébet viene tratto in arresto. I complici vengono immediatamente giustiziati, qualcuno bruciato sul rogo e qualcuno decapitato. Erzsébet subisce due processi, entrambi nel 1611 e a una settimana di distanza uno dall'altro, all'inizio di gennaio. Alla fine si decide di non ucciderla, perché Erzsébet è troppo ricca, troppo potente, non si può fare una cosa del genere alla famiglia Bathory. Quindi si decide di rinchiuderla in un carcere a vita. Ma dove? Si pensa in un convento, ma la voce si è sparsa e non c'è nessun convento che la vuole, nessuno vuole avere a che fare con questa tizia. Allora si decide che rimarrà nel castello dove è sempre vissuta, a Chakhtye. Ed è lì che viene confinata e lì rimane per i successivi 3 anni, perché Erzsébet muore nel 1614. Ovviamente Erzsébet era molto ricca, l'ho ribadito più volte, no? E ora c'era da decidere, di cosa farne delle sue proprietà. La sua famiglia, i Bathory, non vogliono che venga confiscato tutto, e tra accordi e controaccordi, alla fine si arriva a una sorta di patteggiamento, no? I Bathory non perderanno nulla, di fatto. Saranno i Nadasdi a perderci di più. E come ho detto, Erzsébet muore da sola, 58 anni. Però, cosa sappiamo veramente di lei? Perché attualmente si ritiene che lei sia stata vittima, in realtà, di una gigantesca, assolutamente gigantesca cospirazione. I motivi sarebbero che Erzsébet era una donna potente e ricca, in un paese in guerra. Un paese che affrontava tensioni politiche e religiose fortissime. Erzsébet era protestante, la maggioranza degli altri abitanti era luterana, l'establishment, diciamo, era luterano. L'imperatore, Mattia II, aveva parecchi debiti nei confronti dei Bathory e, lui gli ha lasciato le proprietà. I debiti facciamo che li cancelliamo, no? Quindi questo mix di ricchezza, potere, sesso, debiti di persone importanti, ed Erzsébet era il perfetto capro espiatorio, né più né meno. Ovviamente ci sono persone che non credono a questa teoria e che credono che Erzsébet effettivamente abbia ucciso delle persone. Nella sua famiglia si diceva corresse una vena di follia. Erzsébet nella leggenda era una castellana sfaccendata che uccideva per noia. In realtà sfaccendata non l'era affatto. Questo non vuol dire che non potesse uccidere le persone, andiamoci piano. Il punto è che noi non lo sappiamo. Sappiamo quello che ci dice la leggenda, e la leggenda vuole che Erzsébet nel sangue ci facesse addirittura il bagno. Una cosa che, da quello che ho capito, ecco, non è proprio di facilissima attuazione. Comunque, Erzsébet rimane in un qualche modo collegata al mito del vampiro e al vampirismo, anche se è un collegamento che viene fatto in anni relativamente recenti, non tanto nell'Ottocento, quanto un po' più avanti, quando la filmografia si evolve e si vanno a cercare altre fonti, ed ecco che emerge questa contessa avvolta nelle nebbie del tempo, che si dice fosse una serial killer spietatissima che faceva il bagno nel sangue. Allora, bagno, sangue, vampiro, e su di lei si trovano film e libri, alcuni anche della Hammer, la stessa che produsse film con Christopher Lee, su di lei, legata appunto a verità, mezze verità, leggende, tante, tantissime. Questa è la prima figura storica di cui parliamo. La seconda, direi che è molto molto più famosa, perché andiamo a incontrare Vlad III di Valacchia. La vita di Vlad III di Valacchia, conosciuto con anche, diciamo, il soprannome di Vlad Tepes, che vuol dire Vlad l'imperatore, o anche Vlad Dracul, Dracula, è avvolta per nella sua parte iniziale, almeno dal mistero. Lui, come ho detto, lo chiamiamo anche Dracula, ed è a lui poi che si è ispirato Stoker per il suo omonimo romanzo. Per ironia della sorte, Dracula, italianizziamolo che mi viene decisamente meglio, significa diavolo o figlio del diavolo. Questo però è abbastanza ironico, come dicevo, perché in realtà questo nome gli viene appioppato al padre del nostro Vlad, che si chiama Vlad anche lui, Vlad II, perché nel 1431 era diventato membro dell'Ordine del Drago, un ordine cavalleresco. Quest'ordine cavalleresco aveva come simbolo un drago che aveva sulla schiena poi una croce, e voleva simboleggiare ovviamente la vittoria del bene sul male, il demonio che viene sconfitto da Dio, dalla luce. Solo che per la cultura del tempo il drago era simbolo del demonio, e quindi ecco che diventa figlio del diavolo. Come dicevo, la prima parte della sua vita è avvolta dal mistero. Non sappiamo neanche bene dove sia nato o addirittura quando sia nato. La data più probabile è il 1431, ma non è niente di certo. Vlad nasce in una famiglia di voivodi. Spero che il plurale sia giusto. Il suo papà, Vlad, anche lui, Vlad II, lo chiameremo sempre così, era un voivoda anche lui, e così suo nonno. La madre di Vlad è sconosciuta, forse una principessa moldava, ma non ne siamo certi. Vlad aveva due fratellastri più grandi e un fratello più piccolo. Sappiamo con certezza, quantomeno, che Vlad trascorse i primi anni di vita nella città di Shigishoara, mentre suo padre, Vlad II, cercava di riprendersi il voivodato di Valacchia, che era un feudo, quindi il voivoda era un feudatario e il voivodato era il feudo. Vlad II fu un tizio abbastanza elastico nelle sue alleanze e non alleanze. All'inizio, come abbiamo detto, Vlad passò con il fratello Radu molti anni a Sigishoara, dove così cominciò a essere istruito ed educato anche a modo. Si pensa che sia stato in questi anni e in questo luogo soprattutto che Vlad ha appreso i primi rudimenti dell'arte della guerra, la matematica, le scienze, eccetera. Dopodiché, nel 1436, suo padre, Vlad II, si riprende la Valacchia. Infatti, allora, a parte che devo fare una premessa che non ho fatto, ahimè, due premesse. La Valacchia, per intenderci, è la parte meridionale dell'odierna Romania, quella che confina con la Bulgaria. La famiglia di Vlad, però, aveva vissuto per lungo tempo in Transilvania, che per noi adesso è in Romania, ma allora invece era parte dell'Ungheria. In tutto questo c'erano di mezzo i turchi. Quindi, fatte queste premesse, che avevo dimenticato, nel 1436 Vlad II torna in Valacchia, si riprende le sue terre. Però non era tanto sicura la sua presa sul potere, e allora, per non saperne leggere né scrivere, lui dice: «Oibò, farò la pace col sultano». Perché? Perché Murad II, che allora regnava sull'impero ottomano, era un alleato importante che poteva contrastare le mire dei voivodi locali e vicini a lui, ovviamente. Il punto è che Vlad II non voleva farla troppo palese questa cosa, perché se quelli là si fossero arrabbiati, lui se li sarebbe trovati tutti in casa. Quindi cerca un po' di tenere il piede in due scarpe, e come manifestazione della sua buona volontà manda Vlad e Radu come, faccio le virgolette, ostaggi presso la corte di Murad II. Delle virgolette che hanno ragion d'essere un po' a metà. È ovvio che le ho messe perché non erano veramente prigionieri, d'accordo? Non venivano lasciati in catene a languire nella prigione. Vivevano a corte con i nobili e facevano una vita molto molto più che dignitosa e avevano fior di precettori e tutto quanto. Il punto è che questi due ragazzi, perché allora erano dei ragazzini, non potevano andare e venire dall'impero ottomano come gli aggradava, no? Erano virtualmente prigionieri, effettivamente. E Vlad II doveva essere molto molto attento, tanto che quando ci furono delle scaramucce tra i turchi e i voivodi vicino a Vlad II, lui dovette inviare delle truppe, ma poche, quello che bastava così per salvare le apparenze. E quando Vlad II salvava le apparenze, la vita dei suoi figli in un qualche modo andava in pericolo, perché a Murad II nessuno gli diceva che quello era sicuramente un bluff, un modo per non farsi scoprire dai suoi vicini. Quindi questi anni per Vlad e Radu furono sì anni formativi, non passati in una prigione, ma anni anche segnati da una profonda incertezza, che era poi l'incertezza che passava in quelle terre in quegli anni, perché era un continuo farsi la guerra, no? I turchi con gli ungheresi si davano botte da orbi, e in più c'erano anche delle differenze di religione terrificanti, quindi loro infedeli, noi seguaci dell'unico vero Dio e tutte le sciocchezze che si dicono in casi come questi. Le cose per Vlad e Radu cominciarono a migliorare soltanto nel 1446 circa, quando Vlad II rinegoziò i termini dell'accordo con Murad II, che includeva anche l'invio di truppe, eccetera, e a quel punto i due fratelli cominciarono a essere davvero un pochettino più tranquilli e beneficiarono appieno dei benefici della corte, quindi non solo apprendere la lingua, che era stato ovviamente una conseguenza naturale, e un'istruzione dignitosa, ma niente di eccezionale. A quel punto invece vennero trattati veramente come ospiti di rilievo ed ebbero accesso a tutti gli agi possibili che la corte poteva offrire, e in quegli anni proprio Vlad conobbe anche quello che sarebbe stato un po' il suo arcinemico, che era Maometto II, che era figlio ed erede di Murad II. Ora, avendo molto di cui parlare, non scenderemo nei dettagli dettagliissimi di tutte le varie vicende di Vlad, ma non passeremo neanche a volo d'uccello, insomma. Sempre nel 1446, Janos Hunyadi, che era un nobile ungherese noto sterminatore di turchi, era diventato reggente in attesa che il sovrano, Ladislao detto il postumo, arrivasse in età per governare. Ora Janos, ce l'aveva a morte con Vlad II, e questo per tutta una serie di motivi. Intanto perché Vlad II cambiava bandiera, proprio una banderuola, come il galletto giravento. Quindi, sì, già questo non è che gli stava proprio super simpatico, questo atteggiamento. In più, qualche anno prima, dopo la battaglia di Varna, Janos aveva perso clamorosamente, ma Vlad II e suo figlio Mircea avevano cercato di dargli tutta la colpa della sconfitta che appunto aveva patito contro i turchi, perché ricordiamoci che Vlad II stava un pochettino di qua e un pochettino di là, no? e aveva cercato sì, di farlo uccidere proprio come niente, no? Poi lui, Janos, si era salvato grazie alle sue conoscenze e alle sue entrature, però insomma tutte queste cose gli erano rimaste abbastanza attaccate al dito. Nel 1447, ora che era reggente, Janos intravide la possibilità di vendicarsi e quindi spedì una bel contingente contro Vlad II, che era in Valacchia, e sia lui che suo figlio dovettero andare a combattere, ovviamente, e furono entrambi uccisi. Mircea fu sepolto vivo, Vlad II scappò nelle paludi e lì venne, insomma, venne finito, ecco, lo uccisero lì. A questo punto Murad II aveva dei problemi, infatti disse: oppale oppalà, adesso questo qui, questo Janos, mette in Valacchia qualcuno che gli piace, tipo Vladislav II, e mi vengono in casa, no? Me li ritrovo in un nanosecondo dentro i miei confini. Bisogna che ci metto qualcuno di cui mi fido, tipo Vlad, appunto. Quindi Vlad venne spedito in fretta e furia in Valacchia e con l'aiuto dei turchi riuscì a riprendersi il trono, il feudo, diciamo. Purtroppo però questo primo round di regno non durò tantissimo. Infatti, se pensiamo che lui andò a riprendersi la Valacchia nel mese di ottobre, in dicembre, quindi un mese e mezzo dopo, 2 mesi dopo al massimo, Vlad era già in fuga e Vladislav II era di nuovo al potere, era di nuovo a capo del feudo. A quel punto per Vlad iniziò un peregrinare lunghissimo di famiglia in famiglia, di terra in terra, a cercare ospitalità, a cercare aiuti, appoggi. Alla fine, poi, parlo di un po' di anni, perché questo peregrinare non durò proprio 10 minuti, Vlad approdò alla fine davanti a Janos. E uno dice: eccolo lì che si è trovato davanti, il figlio del suo arcirivale, adesso lo ammazza. No, perché Vlad impressiona Janos con la sua vastissima conoscenza. Lui aveva davvero imparato molto, sapeva il turco come la sua lingua madre, conosceva gli usi, i costumi, gli stili di battaglia, tutto. In più, a quel punto Murad II non c'era più, aveva abdicato, e al suo posto c'era andato Maometto II, che Vlad vedeva come il fumo negli occhi, e Janos pure. Quindi, accomunati da questo odio in comune che avevano e da tutte le conoscenze di Vlad, i due decidono di riconciliarsi, no? Quindi Janos addirittura arriva a nominarlo suo consigliere, e per dimostrare la sua lealtà Vlad combatte contro i turchi al fianco di Janos, e alla fine lui nel 1456 riesce a tornare in Valacchia e a riprendersi finalmente il potere. Ora, il fatto che lui finalmente sedesse come voivoda della Valacchia non vuol dire che le cose fossero super perfette. Vlad era diventato un alleato fidato degli ungheresi nella persona di Ladislao il postumo, che ormai era diventato abbastanza grande per governare, ma nello stesso tempo doveva anche in un qualche modo onorare di nuovo gli accordi che aveva stretto suo padre con i turchi, che erano in essere almeno in parte, perché non era abbastanza forte per opporvisi completamente. Io ho cercato in lungo e in largo, ma non ho trovato il motivo per cui Vlad ce l'avesse tanto con Maometto. Io proprio non ho capito se è una questione di fede o se Perché pare proprio da quello che, questo mi è chiaro, Vlad e Maometto non si annusavano già nei tempi in cui Maometto e Vlad vivevano insieme alla corte di Murad, quindi prima che entrassero in conflitto armato. Non mi è chiaro il perché, però. Non ho capito se è appunto una differenza di fede, se forse Murad riservava un trattamento diverso, non ho idea. Ho trovato un qualche cenno al fatto che Maometto II avesse insidiato in maniera molto molto marcata Radu, no? Il fratello di Vlad, e che alla fine questi abbia ceduto. Quindi non so se c'entra questa cosa, il fatto che Radu fosse diventato il favorito di Maometto, io non ho capito. Quello che so per certo è che appunto questi due non si potevano sopportare neanche da lontano, e che quindi per Vlad così fare buon viso a cattivo gioco, appunto presentandoti tutti gli anni a rendere omaggio, in un'occasione dovrete permettere il passaggio ai turchi che stavano combattendo contro gli ungheresi, non fosse una cosa che gli piaceva tanto. In più Vlad aveva dei conflitti interni abbastanza feroci. Infatti a questo punto Vladislav II è già morto, per cui è fuori dai giochi. Ma più o meno nello stesso momento in cui lui ritorna in Valacchia, Vlad, un altro uomo si fa eleggere voivoda, che era Dan III di Valacchia, noto così, della dinastia dei Danesti, anche loro originari ovviamente della Valacchia. Questo Dan aveva tutto un seguito che diede da fare per parecchi anni a Vlad, sin da proprio dal momento praticamente in cui riprese il trono. E nel 1460 addirittura questo Dan aveva addirittura preso delle terre, stava prendendo proprio piede, conquistando. Alla fine poi Vlad lo uccise, e con lui eliminò anche tutti i suoi seguaci, facendoli probabilmente impalare, perché era un po' il suo marchio di fabbrica riguardo al trattamento che riservava ai nemici. In tutto questo non doveva solo fare la guerra Vlad, ovviamente, ma doveva anche preoccuparsi della politica interna. Infatti anni e anni di guerre, di passamano eccetera, avevano ridotto la Valacchia, ecco, un po' un mucchietto di cenere, era più un mucchio d'ossa che un voivodato fatto e finito. E Vlad usò anche i suoi fondi personali, peraltro, per finanziare, contribuì personalmente a costruire una chiesa per commemorare il padre e il fratellastro, e anche per sanare un monastero che aveva bisogno. E poi, con, devo dire, abbastanza acume, decise che circondarsi di consiglieri locali non era proprio il massimo, e quindi come boiardi, che erano i nobili, diciamo, quelli più vicini, i più importanti, erano l'alta aristocrazia del feudo, diciamo, ed erano i consiglieri di solito anche del voivoda, scelse degli stranieri, e come miliziani scelse dei mercenari che ripagava poi in bottini durante le incursioni, eccetera. Istituì anche una milizia interna di contadini che aveva l'ordine di entrare subito in guerra appena ce ne fosse stato bisogno, e in più cercò di rafforzare un pochettino il commercio, quindi diede più terre ai contadini in modo che potessero avere più raccolto e quindi anche più beni da vendere, e poi inibì fortemente il commercio con l'estero. Intorno al 1459 poi comincia una crociata voluta da Pio II, finanziata meglio da Papa Pio II, che dà a Mattia Corvino, che era figlio di Janos Hunyadi, una cifra esorbitante, in modo da assoldare un sufficiente numero di soldati per andare contro i turchi. Vlad decide di partecipare anche lui perché la Valacchia era ancora in parte, come abbiamo visto, sotto comunque l'orbita ottomana. Infatti, lo ricordiamo, Vlad doveva pagare un tributo a Maometto in virtù degli accordi che aveva fatto suo padre ormai molti anni addietro. Quindi Vlad si allea con Mattia Corvino e non appena gli arrivano degli emissari turchi, con un pretesto li fa uccidere. E con il casus belli già messo in atto, no, lui si sente liberissimo di invadere. Quindi comincia tutta una serie di battaglie che vedono coinvolto l'esercito di Vlad, fatto essenzialmente di mercenari, come abbiamo visto, e le forze turche. E all'inizio va molto bene, tanto che nel 1462 Vlad sfonda in quello che era il territorio degli ottomani, che adesso è la Bulgaria, e si sposta verso il Mar Nero. E lui scrive a Mattia Corvino che ha fatto un sacco di morti, ha ammazzato chiunque gli si presentasse sul suo cammino, che fossero soldati, donne, vecchi, bambini, e a lui fregava niente, nel mucchio, andò coio coio. E appunto, le cose per lui si mettono estremamente bene, tanto che nell'estate del 1462 Maometto II è costretto a ritirarsi e a scappare fino ad Adrianopoli. Poi, con Vlad che vince quindi e l'esercito di Mattia Corvino, che anche lui si porta a casa le sue belle vittorie, sono tutti felici, e anche Vlad è estremamente contento perché dice: mo mi sono liberato di Maometto e quindi posso finalmente vivere felice e contento. E invece no, perché mentre lui era a combattere, sempre nel 1462, il fratello minore Radu, che era rimasto con Maometto II e pare appunto ne fosse diventato anche l'amante, il compagno, insomma, definitelo un po' come vi pare, fomentato adeguatamente, anche perché era tutta la vita che era praticamente la corte turca, decide di soffiare il trono di Valacchia a suo fratello. E non è che ci mette molto, perché, come abbiamo detto poco fa, Vlad aveva dato una bella tagliata ai privilegi degli aristocratici locali, dei boiardi. E quindi quando Radu gli dice che se l'avessero supportato gli avrebbe ridato tutti i privilegi che avevano perso, questi qua ci si fiondano dentro proprio a pesce e tradiscono immediatamente Vlad. E quindi Radu si prende la fortezza di Penari, che era il castello in cui il castello principale di Vlad, e lui si ritrova sì con i turchi sconfitti appunto in luglio, però si ritrova anche a quel punto senza più un castello, è tagliato fuori, quindi senza più poter accedere alle sue risorse, con l'esercito assottigliato e i nobili locali che gli girano le spalle, Vlad va a battere la porta di Mattia Corvino, che però gli dice: no, guarda, siamo a posto così, perché a questo punto lo scontro con i turchi era finito, l'obbligo con il Papa ottemperato, la cristianità era stata onorata, Mattia Corvino di andare a cercare ulteriore freddo per il letto non ce n'aveva voglia, quindi dice: no, guarda, io no, sto a posto così, appunto, e facciamo di no, anzi, ti incarcero io. Lasciamo perdere tutto, sei mai tradito, così, dal nulla, e lo incarcera. Lo incarcera a Buda, credo, e lì rimane per un periodo di tempo che non è tanto certo, si pensa tra il 1462 e il 1474. Poi nel 1475 Radu muore così all'improvviso, e Vlad, che era stato da poco liberato, si rimette in pista per riprendere il suo regno. Un regno però che dura poco, infatti entro pochissimi mesi da che Vlad torna al trono viene ucciso. Non si sa benissimo la data esatta della sua morte, sappiamo che morì prima del gennaio del 1477, quindi presumibilmente torna in appunto come voivoda di Valacchia nel 1476 per una manciata di mesi. la sua, peraltro non sappiamo neanche bene dove sia sepolto. Di Vlad non esistono eredi diretti, ho cercato per accertarmene, non ce ne sono, tanto che trovo ironico che l'uomo che si, no, a cui Stoker si è ispirato per Dracula non abbia lasciato neanche un erede diretto, vivente. E di Dracula poi noi, ovviamente noi conosciamo Vlad per via del romanzo di Stoker, no? Ma perché Stoker ha scelto proprio Vlad III di Valacchia? Perché di Vlad si è sempre un po' parlato, sono sempre girate un po' delle leggende su di lui, delle storie, diciamo, no? A un certo punto, per dire, in Germania, ancora prima che lui morisse, quindi quando Mattia Corvino era ancora re, cominciano a girare in terra tedesca delle storie terrificanti su Vlad, che impala, uccide, massacra, proprio senza alcun criterio, una bestia omicida che lascia dietro di sé una scia di sangue e distruzione. Tutte cose che sono dovute alla propaganda voluta da Mattia. Perché, ho paura di non essere stata chiara su questo, però è vero che Mattia Corvino partecipò alla crociata che era stata finanziata da Papa Pio II, ma non è che ci mette poi tutto questo super impegno, perché lui era in quel momento in altre faccende affaccendato. Infatti stava combattendo contro Federico III, quindi terra straniera che non c'entrava niente con i turchi, e quindi buona parte delle risorse che aveva mandato il Papa erano state spese per l'altra guerra. E allora lui come si giustifica? Dice: beh, io avevo in casa questo pazzo scriteriato, questo Vlad, che guardate, l'ho anche imprigionato, e quindi non poteva andare contro i turchi, lui era una minaccia ben più grande, ben più terribile. Quindi Mattia Corvino finanzia proprio questi pamphlet un po' così di parte, partigiani, che appunto danno vita al mito di Vlad come il mostro figlio del demonio, che è un po' ancora oggi nell'immaginario comune. Poi altre culture hanno altre percezioni, i russi per esempio hanno una percezione molto diversa, i rumeni lo hanno scoperto soltanto durante 1800, quindi durante il XIX secolo, all'inizio se lo sono dimenticati, tanto che se si guarda le loro cronache Vlad è confuso addirittura con altri voivodi, avevano davvero una gran confusione in casa in quel momento. E poi quando durante appunto il XIX secolo scoprono un po' di sentimento identitario, perché la Romania, non dimentichiamolo, era divisa tra l'impero asburgico e i turchi, allora si concentrano su Vlad, che, intendiamoci, non era mica uno stinco di santo, perché è lui stesso a scrivere a Mattia Corvino che ha ammazzato più di 20.000 persone, e non erano tutti soldati. Quindi fatta salva che la guerra è sempre la guerra, fatto salvo anche che tempi terribili richiedono cose terribili, tuttavia il suo soprannome, l'impalatore, ecco, ci dà un po' la misura del grado di, così, di ferocia che poteva raggiungere. Però i rumeni appunto dicono: la guerra era brutta, lui non era né meglio né peggio, è vero, ha fatto tante cose un po' esecrabili, però ha fatto anche tanto bene, perché appunto ci ha donato, ha riformato l'economia, ha sanato alcuni monasteri, delle chiese, ha cercato di rendere più integra la classe nobiliare, dei boiardi, quindi alla fine Vlad è diventato un po' invece per i rumeni una specie di eroe nazionale, quindi la percezione tra tedeschi e rumeni appunto è totalmente diversa. Noi però siamo qui a parlare di Vlad perché è appunto legato al mito di Dracula, e lui rimane legato a doppio filo alla figura del vampiro, non per delle cose che ha fatto in sé, perché appunto lui, a differenza di Elizabeth, non è collegato in nessun modo a delle leggende connesse al vampirismo, ma lo è per via di Stoker, che appunto per il suo Dracula prende come modello Vlad, appunto, e lo mette sulla carta stampata. Quando si parla di vampiri, c'è un mondo, no? La figura del vampiro è antichissima, ce ne si riscontra in tutte le culture, anche se con nomi diversi, ovviamente. E tutte queste culture, per quanto lontane nel tempo, hanno come comune denominatore il fatto che il vampiro fosse una figura che rubava essenza vitale, nel caso specifico sangue. In ogni cultura le origini dei vampiri sono diverse. Alcune culture vogliono che diventino quelle che appunto noi chiamiamo vampiri, usiamo la stessa parola per tutti perché è più comodo e perché non voglio massacrare altre lingue. In Malesia credono che diventino vampiro le donne morte di parto. In Cina invece pensano che sia un problema collegato all'anima, quindi se l'anima intera non trasmigra dal corpo in certe condizioni, per esempio senza che il cadavere venga esposto ai raggi lunari, ecco che quel pezzo di anima trasformerà il cadavere in una creatura come un vampiro. Altri vogliono che diventino vampiri persone morte suicide. Altri ancora hanno delle origini più soprannaturali, quindi sono creature che nascono così, quindi di impronta più demoniaca, non sono umani trasmutati o umani che per un qualche motivo risorgono, ma proprio sono creature già formate, come i ghoul persiani o la tradizione indiana, per esempio. Rimanendo in ambito europeo, si crede appunto che risorga come vampiro chi è morto suicida, gli eretici, ovviamente, impronta cattolica, no? Imprimatur cattolico anche qui, e poi ci sono varie altre superstizioni. Si pensa che in alcune culture, per dire, essere scavalcati da un animale che ti passa sopra la tomba ti faccia risorgere come vampiro. Altre invece vogliono che essere sepolti senza un falcetto o un altro oggetto di metallo che serva da pedaggio, da pagamento a un eventuale demone errante, ti faccia risorgere come vampiro. Questa credenza si legherebbe un po' alla tradizione greca di seppellire, antica Grecia intendo, di seppellire i morti con la monetina, perché dovevi pagare Caronte che ti trasportasse nell'Ade, altrimenti eri un po' fregato, ecco. Poi ci sono tutta una serie altre di superstizioni, insomma, e anche di modi per tenere lontani i vampiri, quindi recidere, per dire, legamenti delle gambe, ottimo, perché se il defunto si sveglia, trac, non si può muovere. Addirittura alcuni arrivavano a decapitare i cadaveri, in modo che proprio, no, non si muovessero più. E ci sono poi tutta una serie di metodi per eliminarli, la decapitazione, il fuoco, il paletto di frassino. Perché il frassino sì e la quercia no? Perché il frassino è tradizionalmente un legno legato alla taumaturgia, si dice che avesse proprietà taumaturgiche ed è legato a leggende che vanno in questo senso, quindi il legno di frassino. Poi ci sono, si dice, no, che i vampiri non si riflettano nello specchio perché privi di anima. Questa è una tradizione che si ricollega a quella che vuole che in una casa si debbano coprire gli specchi quando muore qualcuno, perché l'anima deve essere lasciata libera di uscire, non deve essere intrappolata negli specchi. Si dice che i vampiri non possano entrare in un posto senza essere invitati, che il terreno consacrato li faccia star male. Acqua santa, rosari, anche qua l'imprimatur cattolico, l'aglio, eccetera. In ogni caso, in tutte quante queste culture, tutte, il vampiro è sempre, sempre, del tutto, totalmente, completamente una figura negativa. Non c'è mai niente di positivo, è una bestia feroce, un demonio, una roba terrificante che va estirpata, è un mostro. Tanto che nell'Europa dell'Est nel 700 c'era stata addirittura la caccia al vampiro, no? Questi qua andavano a scoperchiare le tombe, perché bastava un'epidemia, una qualunque cosa, e tutti pensavano al vampiro. Andavano a scoperchiare la tomba e trovavano il cadavere gonfio, con i denti lunghi, i capelli lunghi, lunghi e lunghi, e dicevano, ah, vampiro! E non calcolavano che ovviamente il cadavere poteva essere ben preservato perché adesso lo sappiamo, anche solo il tipo di terreno può fare la differenza. Gonfio, magari gas della putrefazione. La unghie, capelli, denti, sono le gengive, la cute, la pelle che si ritira. Quindi è per quello, non è dato da una più lunga permanenza in uno stato di non vita. E però questa gente, insomma, profanava cadaveri, ecco, tanto che erano, vennero poi presi dei provvedimenti legislativi. Quindi i vampiri erano creature maligne a cui si addossava la colpa di tutti gli eventi calamitosi che avvenivano, quindi morti improvvise, la tisi, uno moriva di consunzione, è stato il vampiro, epidemie, eccetera. Poi arriva la letteratura gotica e siamo nell'Ottocento. Nel 1819 il medico di Byron, che si chiama John Polidori, pubblica un racconto che si chiama Il vampiro. Parla di quest'uomo, Aubrey, che entra in contatto con un gentiluomo che si chiama Lord Ruthven, e questo Ruthven è un tizio, insomma, strano, diciamo, perché intorno a lui succedono delle cose un po' misterioso, un po' ambigue, no? Non spoiler troppo perché è carino, quindi va letto, secondo me. Ovviamente finisce male. E qui c'è una bella pietrina, no, rispetto alla cultura, no, la percezione culturale del vampiro. Qua c'è la prima pietra che viene posta nella letteratura gotica. Ruthven è un uomo affascinante, carismatico, ben vestito, nobile, potente. È una persona rispettabile, anche fra le altre cose, nonostante intorno a lui succedano cose misteriose. Poi un po' di anni dopo, tra il 45 e il 47, arriva un altro libro che si chiama Varney, il vampiro. Viene pubblicato sui Penny Dreadful, quei giornali che venivano venduti a un penny e che avevano dei contenuti dreadful, quindi orrorifici, spaventosi. Qui il vampiro è una figura più ambigua, però è ben chiaro il fatto che sia comunque un succhiasangue, un succhiavita, perché infesta la vita della famiglia su cui si incattivisce in maniera pesante, anche se a livello più materiale che altro. Quindi pietra numero 2. Pietra numero 3, un altro romanzo che è del 1871 che si chiama Carmilla. È scritto da un irlandese che si chiama Sheridan Le Fanu e le protagoniste sono due, Laura e Carmilla. Carmilla è ovviamente il vampiro in questione, anche Carmilla è una giovane donna bellissima, rispettabile, ricca, affascinante, e c'è anche un po' di sottotrama omosessuale perché, insomma, l'amicizia che c'è tra le due è un pochino ambigua, diciamo. Poi ovviamente nel 1897 arriva la pièce de résistance, arriva Dracula di Stoker. E così la letteratura gotica ha trasformato completamente nell'immaginario collettivo la figura del vampiro, che non è più una creatura maligna, malevola, brutta e schifosa, ma pur conservando la sua malignità, schifosità e cattiveria, acquista anche un'aura di rispettabilità sociale, di potenza e di magnetismo, perché tutti i protagonisti di questi romanzi, racconti che vi ho detto, con l'eccezione di Varney, forse, sono comunque ben inseriti. Anche Varney è ben inserito, però non è tanto affascinante, insomma. Quindi c'è un primo cambiamento nella figura del vampiro. Poi ci sono interpretazioni anche politiche che si inseguono, no, su questo cambiamento. E non solo, come valeva prima, vale anche adesso. Le epidemie, la morte per consunzione, che è una malattia lunga, debilitante, dolorosa, ben si sposano con la figura del vampiro che di notte si introduce e succhia la vita, no, alle sue povere vittime. Però si insinuano anche delle spiegazioni, come vi dicevo, più politiche, Quindi il vampiro, la figura proprio del vampiro come simbolo di quello che durante la rivoluzione francese si chiamava l'ancien régime, perché in epoca vittoriana la classe borghese sta prendendo forza, piede, la rivoluzione industriale è esplosa, no? E mentre i borghesi aumentano e le classi povere collassano, c'è l'aristocrazia che come un parassita succhia il sangue dai borghesi e ancora di più dai poveracci che vivono negli slum, per dire, di Londra, che di cui abbiamo parlato anche non troppo tempo fa, quando abbiamo parlato di Jack lo Squartatore. Poi le cose cambiano ancora, perché la figura del vampiro nel corso degli anni ha subito un sacco di mutamenti, lasciando stare la cinematografia degli albori, quando abbiamo Nosferatu, interpretato da Max Schreck, che si chiama, io l'ho sempre pronunciato come l'orco, una cosa che mi ha fatto sempre un po' sorridere, e quello super famoso di Bela Lugosi e quello altrettanto super famoso di Christopher Lee, dove la figura del vampiro appunto sempre molto fedele a quella impostata dai gotici di vittoriana memoria, poi cambia e cambia e cambia fino ad arrivare a quella di adesso. I vampiri di oggi non hanno niente a che vedere con la percezione che se ne aveva anche solo due secoli fa. Quindi il vampiro non è più brutto, sporco, cattivo e minaccioso. Il vampiro nel corso dei secoli, dell'ultimo secolo, è diventato una figura non solo affascinante, ma anche romanticamente interessante. C'è stato uno stravolgimento totale, completo. Il vampiro non fa più paura. Essere vampiri, essere immortali, non è più una cosa da cui guardarsi, perché lontana dall'ordine morale, dall'ordine delle cose voluto da Dio, ma una condizione a cui aspirare. Non c'è romanzo adesso in cui ci siano i vampiri dove non ci sia qualcuno che oppalè oppalà vuole diventare vampiro anche lui. I vampiri ormai sono diventati buoni, quasi. Alcuni addirittura sbrilluccicano al sole, no, per dire. E questo non vi so dire se è meglio o se è peggio, le cose cambiano, le culture cambiano, è stata parecchio complice anche la cultura gotica, che ha dato una mano pesante in questo senso, perché dopo c'è stato anche tutto un movimento che ha visto i vampiri come figure moralmente ambigue, con conflitti morali anche profondi, quindi la lotta tra la propria umanità e la propria parte più diabolica, no? E Intervista col vampiro di Anne Rice ne è un esempio magistrale, secondo me. Un filo rosso che corre per dire anche nel gioco di ruolo della White Wolf, Vampiri, dove i giocatori interpretano appunto un vampiro che è sempre in conflitto con se stesso. Questa cosa poi si è persa e appunto adesso il vampiro è qualcuno che semplicemente vive in eterno, si ciba di sangue, a volte umano, a volte no, ed è romanticamente desiderabile. Come ho detto, non so se è meglio o se è peggio, le culture cambiano e questo è il punto a cui siamo arrivati. Bene, e con questo abbiamo concluso la puntata, ma prima di lasciarci vi vorremmo salutare con alcuni suggerimenti ad altri podcast a tema storico. È una cosa che non abbiamo mai fatto. Alcuni di questi li abbiamo ascoltati e li ascoltiamo ancora, altri invece sono semplici segnalazioni di quello che abbiamo trovato. Il primo è Historycast di Enrica Salvatori, professoressa all'Università Normale di Pisa. È stato il primo podcast di storia d'Italia, è iniziato nel 2006 e si è concluso nel 2016. Sono puntate di una bellezza straordinaria. Lei è una pozza di scienza, questa donna è una cosa incredibile, ascoltatela, davvero meritano. Il secondo podcast che vi segnaliamo è Bistory, di Andrea W. Castellanza e Sebastiano Paolo Righi. è un podcast che va in onda dal 2018 e si occupa di personaggi minori della storia, ma non per questo meno interessanti. Di nuovo, ascoltatelo, è davvero molto bello. Poi tutto lo scibile umano che trovate su Barbero, il professor Barbero è solo degno di venerazione. Segnaliamo anche Storie di donne nella storia di Francesca Ferragina. Sono puntate piccole che parlano di donne, piccole o grandi che esse siano state nella storia. Poi Storia d'Italia di Marco Cappelli, che ripercorre, come dice il titolo, la storia d'Italia, va in onda dal 2020. E per ultimo Dirtypedia di Vincenzo Olindo. Bene, come dicevo poc'anzi, la nostra puntata finisce qui. È stato un episodio inusuale, speriamo che vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima e mettetevi una corona d'aglio vicino al letto. Ciao!
Gocce di Storia è un podcast di Annalisa Manotti con il contributo tecnico di Davide Orlandi. Su www.goccedistoria.it potete sempre trovare le fonti bibliografiche, i riferimenti delle musiche utilizzate negli episodi e qualche volta delle correzioni scoperte dopo la pubblicazione dell'audio. Non troverete dei pulsanti per effettuare donazioni con PayPal o Patreon, perché il nostro è un hobby e un divertimento e non vogliamo che diventi un lavoro. Ma se il podcast vi piace e volete aiutarlo a crescere, potete farlo lasciando una valutazione su Apple iTunes o su altre piattaforme di ascolto. Oppure potete condividere sui social network le nostre puntate, in modo che i vostri amici interessati alla storia possano venirne a conoscenza. Per parlare con noi potete scriverci su Facebook o tramite il modulo che trovate su www.goccedistoria.it. Grazie per il vostro sostegno e alla prossima puntata!